fabbriche consumeranno, no? Apprendistato che per legge ha delle tare terribili, per esempio vale dal punto di vista degli anni, ma non vale dal punto di vista, come si dice, degli effetti economici sull'apprendistato. Fa l'apprendista in quegli anni che lavora, non divalgono come calcolo economico sulla pensione, che visto il regime pensionistico in cui siamo e in cui sono i giovani che entrano, vuol dire avere 6 anni a 0 effetti. Per gli imprenditori, e questo è un problema della legge che andrà modificato, io spero, io credo, dal prossimo governo, perché è qualcosa che bisogna fare, perché questo è inaccettabile. Già il sistema pensionistico ha penalizzato i più giovani. Qua siamo all'accanimento, ad del sadismo autentico, cioè tu lavori, l'azienda degli sgravi fiscali, perché dice che ti forma, tu lavori e il lavoro che fai in quegli anni non vale neanche per il calcolo, vale per raggiungere l'età, che è una beffa, perché visti gli allungamenti, visti l'età in cui entri, cioè si arriva verso i massimali. Ma queste sono modifiche che il contratto, su cui il contratto non può intervenire, qua serve una modifica della legge, serve il Parlamento, serve un nuovo quadro politico, serve un governo che affronti questi temi e serve un sindacato che ovviamente chieda che questo venga modificato. Nel doverlo normare, noi di che cosa ci siamo preoccupati? Noi ci siamo preoccupati di ridurre il più possibile nella trattativa i periodi di apprendistato. Tenete conto che gli imprenditori chiedono che l'apprendistato sfondi verso l'alto fino ai 7 livelli. Traduco, teoricamente, a me viene un po' da sorridere, loro immaginano di assumere anche gli ingegneri con l'apprendistato, se ci capiamo. Secondo, loro hanno chiesto che si sfondasse anche in basso, verso i secondi livelli. Ci sono alcune aziende che sono molto interessate a questa vicenda. Finmeccanica verso l'alto, SKF, per parlare di aziende che stanno anche a tutto, Finmeccanica a legna anche per capirci, verso l'alto, SKF verso il basso. Addirittura le associazioni territoriali degli imprenditori dicono che questa è una delle condizioni, abbattendo il costo del lavoro di quei lavoratori assunti con l'apprendistato, perché alcuni multinazionali decidano se restare o non restare in Italia, quindi facendo pesare un elemento di ricatto occupazionale sui territori, sul paese, sui lavoratori e sul momento sindacale pesante. Noi abbiamo lavorato nel negoziato per garantire che cosa? Un obiettivo politico, che il contratto di apprendistato sia un contratto diverso dai contratti precari. Cioè gli abbiamo detto, noi vogliamo un percorso di stabilità, se volete negoziare dovete dirci che una percentuale ampia, siamo arrivati nella trattativa al 70%, che nel loro testo conclusivo è stato riproposto, deve essere confermato. Avete presente, simile meccanismo dei CFR, una percentuale, se tu prendi gli apprendisti ne devi confermare una parte rilevante, anche perché se fai un investimento per alcuni anni, gli fai le 160 ore di formazione, che sono le 160 ore previste dal contratto dei metalmeccanici che i padroni volevano ridurre a 120, eravamo riusciti a mantenerle a 160 il primo anno e 140 il secondo e il terzo eventuale. Abbiamo inserito nella trattativa il fatto che per i livelli si toglie dall'apprendistato in valore di mesi la scolarità. Voi sapete che questa è una cosa che i lavoratori spesso chiedono, dicono, io ho un diploma, in che cosa vale? Che almeno valga per ridurre l'apprendistato. Sei diplomato, meno, sei laureato, meno apprendistato, cioè perché hai già avuto una formazione, non sarà quella in azienda, non sarà quella sul posto del lavoro, ma non è vero che non hai una formazione. Il punto di scontro forte che rimaneva era l'apertura agli apprendisti attraverso alle catene di montaggio, dove noi abbiamo un'obiezione di fondo. Come si fa a dire che tu fai formazione in mansioni che stanno o sotto o vicino al minuto? È una presa in giro, lo sapete tutti. Che formazione c'è in una mansione che batte tra sotto e poco sopra un minuto? Non c'è nessuna formazione possibile. E la posizione dei sindacati era di dire no, l'apprendistato alle catene di montaggio no. Se proprio si doveva trovare qualche equilibrio, si doveva ridurre molto, aumentare la stabilità. Nel testo che hanno presentato loro dicono che si deve, gli apprendisti possono essere utilizzati sulle catene di montaggio per 40 mesi. Faccio notare a tutti voi che 40 mesi sono oltre il tempo che il contratto dei metalmeccanici prevede, 36 mesi massimi, per diventare di terzo livello. Quindi siamo di fronte a un'altra mostruosità che ci è stata proposta. Tra l'altro, questa è una vicenda dell'apprendistato, mi ci sono un po' dilungato, che noi dovremo saper spiegare ai lavoratori nei prossimi giorni intorno alle manifestazioni. Perché questo tema i lavoratori non lo conoscono, cioè bisogna spiegargli che Federmeccanica ci ha offerto 94 euro e mezzo con 6 mesi di proroga in cambio del fatto che noi vendiamo i loro figli per 40 mesi sulle catene di montaggio a fare una formazione che non esiste. Questo punto così è totalmente inaccettabile. Tutti questi argomenti ci hanno fatto dire che era irricevibile. In più, ultima cosa, loro hanno proposto con una tantum divisa così 270 euro più 130 euro di una tantum per quelli che non hanno fatto contrattazione, cioè hanno risposto con l'una tantum a quella richiesta in piattaforma di dare un istituto ai lavoratori che non avevano la contrattazione. Ora vedete, voi capite la differenza tra l'una tantum e un istituto. Un istituto agisce sui minimi, un istituto resta, non devi ricontrattarlo ogni volta, un'una tantum è questa volta, la prossima volta ricominci, non agisce su tutto, la retribuzione. Questa cosa era la bandiera della UIL, come sapete. Allora noi ci siamo trovati con questo effetto, col fatto che Federmeccanica, e tra l'altro questa cosa in modo particolare, era stata data ai sindacati, cioè Federmeccanica in plenaria, davanti a tutta la delegazione, aveva aperto. C'era un dibattito tra noi e Federmeccanica sulla dimensione della platea, se dovevano essere solo i minimi o i minimi più un altro pezzo, se dovevi assorbire i super minimi dove c'erano o non c'erano, cioè discutevamo di quante centinaia di migliaia di lavoratori parliamo. Tenete conto che quando parliamo di lavoratori senza contratto parliamo di aziende dove non c'è il sindacato, ma parliamo anche in quelle aziende di lavoratori che sono solo ai minimi, ce ne sono tantissimi nei metalmeccanici, perché se guardiamo le nostre fabbriche uno pensa che non esistono. Stiamo parlando di lavoratori migranti, stiamo parlando di donne, stiamo parlando di lavoratori conflittuali che dove non c'è il sindacato ovviamente non hanno neanche l'elargizione. Stiamo parlando dei più deboli della nostra categoria, e pensare di liquidare questa richiesta solo con una tantum, dopo averla concessa, noi l'abbiamo giudicata addirittura una scorrettezza rispetto al negoziato. Non è che tu prima fai un'apertura davanti a tutti e poi la ritiri fuori, la cancelli in un documento conclusivo. In buona sostanza tutte queste ragioni ci hanno portato a non ritirare il documento, a fare una controproposta che ha il carattere che avete e a decidere di radicalizzare la lotta. Finisco sulla lotta e su una considerazione politica. Perché dicevo che siamo in un momento drammatico? Siamo in un momento drammatico perché vedete, la sensazione che noi abbiamo è che Federmeccanica non abbia una linea.
Non hanno proprio ritirato.
La sensazione che noi abbiamo è che loro non siano in grado di fare sintesi. Cioè il documento che ci hanno presentato è un documento che ricorda i momenti più difficili dei rapporti unitari sindacali, cioè siamo a parti rovesciate. È evidente, pensate a quella mostruosità di PAR in cambio del diritto d'accesso alla trattativa, che lì hanno sommato i veti, è chiaro? Cioè c'era l'associazione industriale lombarda che diceva questo, poi i piemontesi un altro hanno fatto più uno, più uno, più uno, cioè non si sono contati, non si sono divisi, addirittura nell'ultima giornata hanno fatto una consultazione delle associazioni territoriali e del sistema di imprese, non so se sapete come funzionano loro, ma non sono differentissimi da noi. Loro hanno un numero di imprese in ogni associazione territoriale che sono quelle dove misurano lo sciopero, che nei momenti clou li sentono, gli dicono si può chiudere questo, va bene o non va bene. Quando loro gli hanno detto potremmo trasferire la contrattazione aziendale la questione dei termini degli interinali, come chiedeva il sindacato, le imprese gli hanno detto voi siete matti, ci portate in casa la contrattazione, noi in questi anni abbiamo fatto di tutto per buttarla fuori e voi ce la portate in casa. A me è venuto un po' da sorridere, perché specularmente è lo stesso argomento di qualche nostro compagno che dice cazzo, ma se quella cosa non la risolvete noi, c'è la delegata in fabbrica, poi ci tocca contrattarla. E peccato che questa sia la natura del sindacato. noi difendiamo un diritto di contrattazione, tant'è che i padroni non vogliono che venga in azienda, ma che sanno che in azienda, come dimostriamo spesse volte, è più facile se metti in campo i rapporti di forza, è più facile. Loro sono più forti su quel livello lì, anche noi qualche volta, ma non lo volevano. Loro addirittura hanno fatto questa consultazione, hanno dato una lettura politica di questo comportamento, cioè com'è che Federmeccanica non riesce a far sintesi? Ve la dico anche in esplicito, com'è che Finmeccanica dice che vuol fare il contratto? Che Zanussi dice che vuol fare il contratto? Che Fiat dice che vuol fare il contratto? Che i siderurgi dicono che vuol fare il contratto? Indesi dice che vuol fare il contratto? Sono grandi imprese, una volta sarebbe più che bastato, e invece il contratto non si fa. Perché io penso che in questi anni di accordi separati, in questi anni di governo del centrodestra, in questi anni di crisi industriale e anche di difficoltà sindacali, sia maturato tra i padroni italiani un problema di pancia. In realtà loro non lo vogliono più un contratto, non quello dei metalmeccanici, non lo vogliono. Non sono in grado di dirlo politicamente, perché è una grave responsabilità dire non vogliamo il contratto. Si capisce cosa vuol dire, ma la tentazione è forte, quindi non c'è uno che lo dice, per capirci, Montezemolo non dice che non vuole fare il contratto, ma non è in grado di dire, anche se telefonava e come si telefonava, qualche volta per porre un veto, come sui PAR, qualche volta per dire ma come non lo fate, alla sua delegazione, però Montezemolo non è in grado di dire fate il contratto. Andrea Pininfarina non dice non vogliamo il contratto, ma neanche lui è in grado di dire a Federmeccanica, che faccio notare che presidente e vicepresidente di Confindustria sono metalmeccanici, perché uno è presidente della Fiat e l'altro è proprietario di un'azienda che si chiama Industria Pininfarina, e quindi non è vero che Confindustria non c'entra niente con metalmeccanici, visto che le sue due cariche principali sono di persone che hanno interessi nel mondo metalmeccanico. Il Federmeccanica uguale, insomma c'è una crisi della nostra controparte. Ovviamente uno potrebbe dire cazzo, una volta tocca loro, scusate l'espressione.
Oi.
Certo, per certi versi si può
sono
dire, ma attenzione,
sono in via Pedroia.
Se questa crisi ci fa scivolare,
sì,
martedì 17, verso una decisione,
no, adesso vediamo
di non contratto,
un attimino come una storia.
Noi rischiamo di entrare in una deriva internazionale che a livello mondo, ne discutemmo l'Assemblea del Colosseo, sta portando nei paesi
lo
in
cui so, si perché lo mettevamo nei ponti,
che un minuto
poi
dopo
te lo spiego.
Si revoca il diritto di sciopero,
chiamo più tardi, ciao.
E si limita la rappresentanza del sindacato e delle aziende, perché è evidente che se non c'è il contratto nazionale loro non si possono permettere la libertà di sciopero e la rappresentanza di tutti i luoghi di lavoro. Quindi noi ci giochiamo sulla tenuta del contratto nazionale un punto di differenza e di distinguo rispetto a una tendenza internazionale che spinge, dopo aver cancellato i contratti nazionali, a cancellare, come hanno fatto in Australia, addirittura per legge, il diritto di sciopero e il diritto di rappresentanza a dimensioni di aziende molto ampie. L'Australia non è un posto lontano. L'Australia è un paese che ha avuto decenni di governi laburisti, cioè di sinistra che deriva dal movimento operaio. Oggi è un governo di centrodestra e l'attacco è stato preciso, mirato, perché è evidente che le due cose non si tengono. Cioè il contratto nazionale è una diga, e noi metalmeccanici lo sappiamo bene, perché in questi anni, pur di non farlo svalutare, abbiamo anche corso il rischio degli accordi separati. E la Fiom lo sa bene, perché ha lavorato perché quegli accordi separati non lo svalutassero fino a farlo cancellare, e adesso riconquistarlo è la condizione per tenere alta una trincea in un sistema industriale che vive le crisi che conosciamo. Per fortuna abbiamo una delegazione unitaria molto forte, sta tenendo, devo dire che anche questo gesto, spero che nessuno lo riferisca proprio con queste parole, ma sento un dovere di lealtà nei vostri confronti, questo gesto di Federmeccanica di umiliare Fimewheel togliendo le loro due bandiere è stato vissuto dalle delegazioni di Fimewheel come gli amanti traditi. Ma come? Con tutto quello che abbiamo fatto per voi in questo anno, questo ci fate? Guardate, può far sorridere, ma è drammatico. Le reazioni più furibonde sono state di Giorgio Caprioli, segretario nazionale della FIM. Ma come vi permettete? Ma cosa fate? Ma dopo tutto quello che è successo? Perché c'è, nella proposta presentata, non c'è un'apertura al negoziato con la sua avvio, che peraltro sarebbe impossibile visto la rappresentanza del movimento sindacale, ma c'è chiaramente, anche in questo si intuisce quel vento, quella pancia. Non ha l'espressione politica ancora tra gli industriali, ma c'è un ventre degli industriali che non vuole il contratto. Per capirci, non sono in grado di dire e di dividersi su come concludere, ma sono in grado di bloccarsi l'uno con l'altro. Cioè in questo negoziato stranissimo, ogni volta che ci avvicinavamo alle mediazioni per chiudere, improvvisamente si alzavano miriadi di veti, locali, parziali. In alcuni casi, lo dico perché riguarda l'ABA di Torino, perché nell'ultima discussione che hanno fatto a loro tempo, come sapete, quelli sono gli strumenti di Ginevra, come delle aziende, quando si tratta, c'è sempre un'impiegata che ti racconta, quando tratti a delegazioni nazionali, c'è sempre un capo del personale che in Italia ti racconta, più o meno, li metti insieme 4 o 5, fai la tara e sai cosa è successo al loro interno. Come loro lo sanno di noi, loro fanno anche più facile, alzano un telefono e qualcuno gliela racconta subito, lo trovano sicuro. È il nostro capo, è molto, come nelle aziende, più facile perché è più grande. Beh, ci hanno raccontato che a un certo punto, dopo la proposta del sindacato, che diceva solo soldi, alcuni di loro hanno detto no, un attimo, fermiamoci, andiamogli a chiedere quali sono i punti su cui saremo tornati indietro, insomma, vediamo che cosa si apre. Le due associazioni territoriali più scatenate a quel punto di dire no sono state l'Asso Lombarda e l'AMPA di Torino. E c'è una ragione precisa per quel che riguarda l'AMPA di Torino, a me è nota, che l'apprendistato a loro interessa moltissimo. Interessa moltissimo perché l'AMPA di Torino, che prende le quote dalle aziende in base agli addetti, negli ultimi 3 anni ha perso 30.000 quote. Cioè le imprese, la loro tessera, chiamiamola così, la pagano all'anno in base agli addetti dell'azienda. Non so quanti di voi lo sapevano. Quindi se un'azienda ha 500 addetti, pagano per 500 addetti. È diversa a seconda della dimensione dell'azienda. Poi ci sono trattamenti di favore, altri, ma questa è un'altra cosa. Hanno perso 30.000 quote e hanno un problema di sopravvivenza. Fa ridere, ma hanno anche loro un problema economico come struttura. E per esempio loro compensano moltissimo col loro centro di formazione professionale, che sarebbe quello che prevalentemente le imprese sceglierebbero per fare la formazione sull'apprendistato. E quindi in alcuni casi pesano anche in questa trattativa elementi di interesse materiali del mondo associativo delle imprese, non necessariamente linea ideologico-politica. Certo, c'è una tendenza, quella che conosciamo, che addirittura è mondiale, internazionale. Quindi siamo a un passaggio drammatico. Noi il contratto nazionale di lavoro vogliamo farlo. Eravamo pronti a farlo, eravamo disponibili a delle mediazioni, non siamo disponibili, che a un certo punto della trattativa è venuto fuori il panico, dopo queste notizie tra Fime e Wink, hanno detto alla FIOM, così sapete anche questa, la Federmeccanica è pronta a chiudere sui soldi e sull'apprendistato. Non è che voi ci mollate.
Non mai.
La FIOM, dipendente da una situazione drammatica, la FIOM ha risposto che noi non siamo fatti così. Quando prendiamo un impegno unitario, e quindi noi abbiamo preso l'impegno unitario, questo contratto si chiude o solo sui soldi, o se c'è l'apprendistato ci va un equilibrio tra l'apprendistato e le altre materie, negoziato, se no la FIOM non fa accordi separati. Neanche se ha una via, che sarebbe difficilissima, apparentemente più semplice, perché io ve lo dico, penso che denaro e apprendistato siano due elementi negoziali più facili degli altri. Quindi tenuta unitaria molto forte, patto molto forte, radicalizzazione delle lotte. Noi vogliamo il contratto. Cosa decideranno il 17? Federmeccanica è decisivo. Io lo dico com'è e me ne assumo la responsabilità.
Prendiamoci, Martino,
devo dirvi, queste ore mi pesa molto. Scegliere di portare il contratto nazionale dei metalmeccanici a livello di un problema di ordine pubblico non è una novità nella storia di questo paese. I metalmeccanici hanno già chiuso contratti nel 79 in particolare. Hanno già chiuso contratti a livello di drammatizzazione sociale di ordine pubblico. Vorrei che fosse chiaro, è questo che abbiamo deciso con FIM, FIOM e WIL. lunedì e martedì si deve bloccare l'Italia. Questo l'abbiamo deciso l'altra sera a Roma. Perché noi vogliamo che martedì loro signori scelgano. E vogliamo che tutti agiscano perché loro scelgano. State attenti che sono possibili anche altri scenari. Non escludete che il governo intervenga. Non Maroni. Che io fossi Berlusconi, lo dicevo a Vanda commentando ieri pomeriggio, io interverrei, mi sembra un'ottima mossa elettorale, io interverrei, un bel logo del governo, solo sui soldi, io interverrei fossi Berlusconi, anche perché da lunedì il problema è di Pisano e del ministro degli interni,
come sapete, Botte.
Perché è così che succede, perché se tu blocchi le principali città italiane, blocchi i porti, blocchi le stazioni, se anche nella disciplinatissima Bologna martedì si interromperà il congresso della CGIL di Bologna, come lunedì si interromperà il congresso della CGIL di Torino per venire a manifestare con i metalmeccanici, e martedì a Bologna si blocca per la prima volta, non è mai stato fatto a Bologna nella storia, la stazione di Bologna, che come, non so, credo che voi sappiate, è il nodo nevralgico del sistema ferroviario italiano. Se blocchi Bologna inchiodi il sistema ferroviario italiano. Perché in mezzo, passano tutti da lì, per capirci. Come mi suggeriscono dalla presidenza, le orecchie molto lunghe, devo dire che le ferrovie fanno già molto da sole, però voi capite che per un notab che argomento insieme a molti altri due è abbastanza facile. Però questo succederà. Questo succederà. Noi pensiamo di fargli cambiare idea. Perché noi vogliamo il contratto, noi non siamo felici di questa situazione. Io sono preoccupato del fatto che da una settimana diverse fabbriche siano ormai con i lavoratori sulle strade. Abbiamo chiesto ai quotidiani torinesi di ospitare un intervento, una lettera, un'intervista dei tre segretari dei metalmeccanici sui giornali di domani, Stampa Repubblica. Ci devono dare una risposta, la stampa ci ha detto di sì, Repubblica, in queste ore, dove vogliamo avvisare l'opinione.
Penso che sia disponibile Repubblica.
Vogliamo dirgli scusateci, lunedì e martedì noi creeremo problemi, ma non possiamo non farlo, non possiamo accettare che quei lavoratori che vivono del loro salario vengano umiliati, o che gli si chieda a quei lavoratori di vendere le generazioni più giovani, gli apprendisti ai 40 mesi. È inaccettabile, non è possibile, un paese normale, democratico, civile, non può consentire questo. Se i padroni fanno fatica a unirsi, li uniamo noi o li unisca qualcun altro. Ma loro devono dire martedì se fanno il contratto o se non vogliono più fare nessun contratto. Io ho molto apprezzato quello che Guglielmo Epifani, credo lo ridirà a Torino, ha detto l'altro giorno a Milano durante il congresso della CGIL. Se non si fa il contratto dei metalmeccanici, il sindacato deve rompere le relazioni con Confindustria, se no lo farà anche da solo la CGIL. Questo ha dichiarato il segretario della CGIL. Questo è quello di cui stiamo discutendo. Noi l'abbiamo sempre saputo in questi anni, che le divisioni sul contratto dei metalmeccanici non erano casuali, non erano dovute all'estremismo di quattro pazzarelloni che di nascosto si sono impossessati della Fiore. Sono dovuti a un durissimo scontro di classe tra capitale e lavoro. Dentro una divisione internazionale, in una fase della globalizzazione. Sono dovuti a uno scontro dove resistenza e pratiche si misurano. Questo scontro è arrivato a uno snodo. Il contratto si può fare, gli oggetti di mediazione sono in campo, i lavoratori decideranno, ma adesso è il momento della lotta. E lunedì noi della Fion CGL, insieme a Phil Will, e ho finito davvero, abbiamo una grossa responsabilità.
Bloccare il paese.
Ieri le strutture hanno lavorato per organizzare manifestazioni visibili, io le chiamerò così. Ho detto qualcosa di più ieri in una dichiarazione, il TG3 l'ha usata, mi hanno detto. Ci siamo capiti, non c'è bisogno di spiegazione. Bisogna fermarsi un po' di più sulle strade, lunedì. Non basta che diventi una mezz'oretta, un po' di più. Quanto di più? Con disciplina e discernimento, ma anche con disciplina, perché ogni tanto c'è anche la disciplina, lo si decide insieme. Quanto di più, quanto serve, come si dice, a portarsi al limite di evitare una denuncia, quanto serve a non scontrarsi troppo con l'opinione pubblica. pubblica, poi uno si sposta di 500 metri, riblocca, fa un corteo, poi riblocca, fa un corteo, poi riblocca, apre, fa passare, poi richiude, si risposta, fa. Però lunedì noi dobbiamo, e martedì, rappresentare a Torino, simbolicamente, che se non si fa il contratto, ci si ferma. Cioè, per capirci, lunedì e martedì non è il massimo del nostro potenziale di lotta. Io ne sono consapevole. Lunedì vuole essere, fatemi dire, uno degli ultimi avvertimenti. Lunedì fermiamo un'ora, due, tre. Ma si può anche decidere di fermarsi un intero giorno, Non è che le barricate si fanno solo in Val di Susa, per quel che mi riguarda. Anche se questa generazione non le fa da molto tempo e non le ha mai fatte. Ma per quel che mi riguarda ci si può fermare un'intera giornata su questa strada. E qualcuno spiegherà. E qualcuno dirà. Ovviamente sarebbe meglio fare il contratto e non costringere i cittadini a litigare tra di loro. Se sono metà meccanici, se stanno andando all'ospedale, al supermercato, a trovare, a portare i bimbi a scuola. Perché poi sappiamo che le persone che fermiamo sono gente come noi. Potremmo essere noi. È chiaro. Ed è per questo che rivolgiamo un appello. Noi non ce l'abbiamo con i cittadini. Vogliamo usare un disagio che creeremo per generare. È per questo che faremo un appello, spiegheremo, diremo le ore in cui facciamo queste cose. Ci va un'ora dopo . E non si trova imbottigliato, no? Perché siamo gente responsabile. Questo è quello che va fatto. Sono una trentina le iniziative visibili che abbiamo concordato con FIM e WIM. Abbracceranno la città, queste 30 iniziative visibili, la abbracceranno.
Potrai girare magari
nel modo più utile possibile,
lo so,
a ognuno di voi il senso di responsabilità di
centro,
sapere
c'è la gente normale, c'è la gente.
Noi abbiamo ancora da aspettare e quindi nel gestire insieme l'organizzazione due giornate.
Lui dice lunedì e martedì non è lunedì.
Dove corriamo rischi, denunce, incidenti, lo sappiamo.
Secondo me questo è un indicativo, potremmo arrivare.
Ma li corriamo per evitare i lavoratori cittadini e per ottenere un
bloccare le Olimpiadi.
Guglielmo Di Fari raggiungerà una delle manifestazioni, quella che sarà possibile raggiungere, a Divinello, domani mattina, quindi dipenderà dalla linea di Caselle, sostanzialmente, se arriva o non arriva, ma questa ce la vediamo con compagni della linea di Caselle, sostanzialmente. E quindi ci sarà il segretario nazionale nella giornata di lotta, mi sembra un buon segnale. Quelli di noi che faranno il congresso andranno anche al congresso e faranno la lotta, d'altronde siamo abituati a fare il congresso delle lotte. Mi scuso se vi abbiamo chiesto di venire qua di sabato mattina, ma abbiamo pensato di non sprecare alcun minuto. C'era solo il sabato, tra ieri e lunedì. E l'abbiamo usato, se ci sono interventi
sulle
forme di lotta.
Ma
tenete conto che io non inviterei a non entrare in dettaglio, anche se io vi ho volutamente dato quei dettagli, perché non c'è niente da nascondere. Perché noi non l'abbiamo preso. Non l'abbiamo preso. E avendolo respinto, non è quello l'oggetto della nostra mediazione, è chiaro, perché noi abbiamo respinto l'impianto e in questo momento non c'è un terreno di mediazione. Discuteremo del merito dell'eventuale mediazione nel momento in cui si riaprisse un dialogo, ma in questo caso vorrebbe dire che abbiamo sconfitto quella pancia di Federmeccanica che non vuole fare il contratto, che io penso sia la pancia di Confindustria.
Vediamo come procedere, sarebbe bene che se ci sono delle compagne che vogliono intervenire lo facciano immediatamente in modo che ci regoliamo su come procedere.
Quindi Corso Marche.
Appunto, nel senso che se no possiamo anche finirla qui, nel senso che poi c'è un problema semplicemente di dei responsabili che dovranno ritirare i volantini da consegnare, nel senso che è previsto, oltre ai volantini che ognuno si sarà fatto per sulle singole fabbriche per definire le modalità dello sciopero, centralmente sarà preparato e programmi di ogni singola struttura, un volantino
volantini,
che ha il senso
arrivare, 200,
durante i presidi, durante cortei che si sono